Bene, allora dicevo appunto il Natale, la memoria della sua venuta in mezzo a noi. La prima lettura, che domani sera potremo ascoltare, tratta dal capitolo 9 del libro di Isaia, i primi 6 versetti, e dice così: il popolo che camminava nella luce, nelle tenebre, ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine, sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare, con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Allora, questo brano fa parte del cosiddetto primo Isaia. Ricordate che Isaia ha più Isaia, il libro è poi alla fine la redazione di più profeti, quindi di per sé un profeta che vive nell'ottavo secolo, il primo Isaia, nel 700 più o meno avanti Cristo. Ora però questo brano ha chiaramente un riferimento a un intervento di Dio nella storia di Israele, un intervento che sconfigge l'oppressore, il nemico, per cui se allora si discute se questo brano è un inserimento successivo, cioè se qui si fa riferimento a Ciro, ricordate il re dei Medi e dei Persiani che sconfiggerà Babilonia, però stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo, esattamente intorno al 530 avanti Cristo, oppure se ha a che fare con l'invasione assira, che nell'VIII secolo sconfisse e distrusse il regno del nord, il regno di Israele, distruggendo anche e deportando le 10 tribù del nord, rimarranno soltanto poi la tribù di Giuda e la tribù di Beniamino. E, però vedete, al di là di questo, che fino alla fine non sapremo a quale riferimento si fa, all'episodio storico, e la fede di Israele che vede nella storia l'intervento di Dio. Dio interviene nella storia. E noi abbiamo perso un po' questo, no? Nel senso che noi cristiani alcune volte, un po' perché ci hanno parlato tanto del regno di lassù, del regno dei cieli, e un po' perché a volte abbiamo un'idea di spirituale che non ha a che fare con il mondo, con questo mondo, con questa nostra storia, e noi non riusciamo a cogliere come Dio può operare rispettando la nostra libertà nella nostra storia. Nella nostra storia oggi, che è la storia dei potenti di questo mondo, che sono ormai Trump sta decadendo, no? Meno male, speriamo sto Biden. E poi ci abbiamo, non so, Putin, poi c'è quel cinese che io non so pronunciare, o i potenti che sono i grandi poteri finanziari, economici, a volte più importanti, anche più influenti degli stati. E e che però tutto questo non è fuori da una presenza di Dio e da un agire di Dio nella storia, che opera. Per cui questo popolo che camminava nelle tenebre, vedete, ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulsa. Notate tra l'altro stilisticamente questo modo classico da parte di, nella letteratura, nella narrativa ebraica, no? C'è questo dire e ridire. Il primo stico in qualche modo, come dire, viene ripreso dal secondo, no? Anche se il secondo non è semplicemente una semplice ripetizione, dice qualcosa in più. Il popolo che camminava nelle tenebre, vedete, e poi dopo su coloro che abitavano in terra tenebrosa, e poi ha visto una grande luce, una luce rifulse. Allora il popolo non solo camminava nelle tenebre, ma abitava in terra tenebrosa. Non è il nostro pellegrinare nel buio, ma a volte un rassegnarsi al buio, un abitare nel buio. E allora in queste tenebre che possono diventare la nostra casa, e in questo tempo sappiamo che le tenebre poi, come dire, ci abitano dentro. No, sappiamo che anche gli psicologi, i psicoterapeuti, eccetera, dicono che cosa sta portando questo lungo tempo di pandemia anche nelle nostre psiche, eccetera, eccetera. Certamente non sono del campo, però credo che anche proprio spiritualmente, no, sentiamo. E allora è come se il profeta dice: c'è un Dio che viene nelle nostre terre tenebrose per far rifulgere una luce, una grande luce. E poi questa luce che moltiplica la gioia, aumenta la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si esulta quando si vide la preda. Notate, qui c'è proprio l'immagine di un popolo nomade, che per mangiare deve cacciare e che quando caccia e i cacciatori insieme prendono la preda, poi sono contenti, gioiscono perché possono vivere dividendo. E anche, vedete, e anche quando si miete, cacciatori e agricoltori. E poi attenzione, poiché tu hai spezzato il gioco che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Attenzione, cos'è questo riferimento al giorno di Madian? Nelle vostre Bibbie, dove ci sono i riferimenti laterali, troverete che il giorno di Madian fa riferimento alla storia di Giudici. E, fra l'altro, il libro dei Giudici sono dei racconti che probabilmente di storico hanno ben poco, perché fanno riferimento a un tempo di entrata del popolo nella terra, che dovrebbe essere stato intorno all'undicesimo secolo avanti Cristo, però dei testi che sono stati scritti e redatti intorno al quinto secolo avanti Cristo, per cui ecco, no, sono sei secoli almeno di distanza, quanto questi testi siano più teologici che storici, no? Però è interessante, ecco, questa storia legata all'oppressione dei Madianiti, come al tempo di Madian, l'oppressione dei Madianiti. E allora dice il capitolo 6, se qualcuno di voi ha la Bibbia davanti a sé, il libro dei Giudici, e allora il libro, ecco, Israele pecca davanti al Signore, il Signore lascia, naturalmente una dinamica più teologica, li abbandona nelle mani dei nemici, che sono i Madianiti, che sono dei re pastori, una popolazione di pastori, guerrieri con un loro re, che opprimono Israele. E allora Israele fu ridotto, dice il versetto 6, in grande miseria a causa di Madian, e gli israeliti gridarono al Signore. Il Signore suscita un condottiero, un giudice, e inteso appunto come condottiero che radunerà l'esercito e sconfiggerà il nemico. Ora, interessante perché questo condottiero è Gedeone. Nel versetto 11 si dice che l'angelo del Signore venne a sedere sotto il tevilinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Berizita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Perdona, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto?» È molto bello questo, no? Che l'angelo appare, dice appunto: il Signore è con te, uomo valoroso, e Gedeone non gliela manda a dire, cioè della serie: ma se il Signore è con noi, no? Come mai stiamo vivendo questo? È interessante, no? Che nella Bibbia anche il come dire, lamentarsi, il far venire fuori le cose che non vanno, come dire, entrano nella relazione con Dio. Anche le proteste e le lamentele. Questo è qualcosa che nella Bibbia sempre, come dire, ci presenta anche nei salmi, no? Noi a volte siamo, come dire, siamo stati educati in maniera cattolica, che anche delle cose buone, ma anche delle cose un po' meno, e per cui, come dire, noi cattolici non possiamo pensare male di Dio, prendercela con Dio, ci sentiamo in colpa. Magari siamo stati abituati che se ci siamo arrabbiati con Dio ci andiamo a confessare, diciamo: non mi sono arrabbiato con Dio, non lo farò più, no. E invece questo Gedeone gli dice: ma scusa, perdona mio Signore, ma se il Signore è con noi, com'è che stiamo vivendo questo? E vedete, l'angelo non lo rimprovera di questo, ma l'angelo si volse a lui e gli dice, rilancia in qualche modo, dice: va con questa tua forza e salva Israele dalle mani di Madia. Non ti mando forse io? E allora il Signore appunto gli dice: io sarò con te e tu li sconfiggerai. E allora Gedeone dice: ok, ci ho trovato grazia, però fermati, vediamo, ti preparo qualcosa da mangiare. Vedremo un aspetto che viene fuori da questo Gedeone, è che uno che fa fatica a fidarsi, per cui ha bisogno di segni. Qui allora gli prepara delle focacce, che appunto poi gli dice all'angelo: fermati, non te ne andare, eccetera, fin tanto che io non abbia preparato queste focacce. E l'angelo poi brucerà queste focacce, le offrirà al Signore, eccetera. Però la cosa che ancora ci colpisce è che poi ci sarà la questione del vello. Cioè, nel senso che Gedeone prepara l'esercito, e allora al versetto 36 del capitolo 6 si dice: Gedeone disse a Dio: se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se ci sarà rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio: non adriarti contro di me, io parlerò ancora una volta, lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora, resti asciutto soltanto il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno. Dio fece così quella notte, il velo soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno. C'è uno che non si fida, vedete, questo giochetto del vello, che una volta deve essere bagnato e il terreno asciutto, e poi il contrario, asciutto il vello, che no, non posso dire parolacce. Però dice intanto la pazienza di Dio, la pazienza di Dio, e che cammina con noi, che cammina con noi. Noi vogliamo sempre appoggiarci a segni, a cose particolari, che valgono quello che valgono, no? E allo stesso tempo, vedete, no, il Signore che cammina con noi si fa presente nella nostra vita con tutte le nostre fatiche a credere, ad affidarci. Ora, che succede? Che poi nel capitolo 7 Gedeone raduna l'esercito e dice il Signore, versetto 2, dice: il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io consegni Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: la mia mano mi ha salvato. Ora annuncia alla gente: chiunque ha paura e trema torni indietro e fugga dal monte di Galad. Tornarono indietro 22.000 uomini tra quella gente, e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa, falli scendere all'acqua e te li metterò alla prova. Quello dal quale ti dirò costui venga con me verrà, e quello del quale ti dirò costui non venga con me non verrà. Gedeone dunque fece scendere Mit, e Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, e il Signore gli disse: quanti lambiranno l'acqua con la lingua, con la lambisce il cane, li porrai da una parte, quanti invece per bere si metteranno in ginocchio, li porrai dall'altra. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano fu di 300 uomini, tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Ora, questo episodio, che vedete fra l'altro riduce il numero dei soldati fino a 300, no? Cioè, quindi anche qui è un discorso teologico, cioè, però il dire che il Signore conoscendo il cuore di Israele, conoscendo il fatto che Israele potrebbe essere tentato di pensare che ha vinto lui con le sue forze, fa ridurre per non dimenticare il dono. E questo episodio avviene alla sorgente del tremore, che c'è ancora in Israele. In Israele c'è una sorgente che si chiama Hinkarod, e Hinkarod significa sorgente del tremore. Ora, per arrivare al punto, che cosa succede? Questa luce che brilla nelle tenebre, che lo faccio velocemente, poi voi leggetevi ancora il capitolo 7, e cosa succederà? Che Gedeone circonderà di notte l'accampamento dei Madianiti, a questi 300 lui darà un'anfora e una torcia, e al suo segnale questi dovranno rompere l'anfora in modo da fare un grande clamore, accendere le torce e gridare, in modo da creare un effetto di paura nell'accampamento madianita. E così accade: loro di notte, presi alla sprovvista, nel buio della notte, cominceranno a lottare tra di loro e Israele vincerà. Allora, un qualcosa di piccolo, un qualcosa di debole, che però sconfiggerà il male. E allora anche qui c'è qualcosa, no, di questa luce che brilla nella notte, no? Cioè, che non è un grande esercito, non è appunto il clamore delle armi, dei mantelli intrisi di sangue, ma un bambino che nasce per noi, no? Ora, il bambino che nasce per noi, per Isaia, è il Messia atteso, il Dio che verrà a operare attraverso un suo inviato, e questo Messia, che naturalmente anche qui il profeta parla già di un bambino e dice qualcosa, no, di una vittoria, che non, di un intervento di Dio che non è nella logica della forza, del potere, delle armi, ma di un amore sovrabbondante. E io penso, no, anche in questo tempo così difficile in cui siamo bombardati anche dalle situazioni, dalle notizie non tanto belle, dalle difficoltà che vediamo anche nelle persone con cui viviamo, e noi siamo coinvolti no, ci siamo detti all'inizio che tutto andrà bene. Vediamo che questo non è automatico, e come ci sono tanti atteggiamenti di tante persone che ci sembra di dire: non comprendiamo niente, non impariamo niente, non ci apriamo agli altri, no? Veramente non cambiamo il cuore. Allora, il dire che il Signore continua a darci vita, no? Un bambino per noi è nato, un figlio ci è stato dato, c'è una possibilità di fecondità che non viene da noi, che non discende da quello che vediamo magari a livello macro, dove ci sembra che non impariamo, che le logiche appunto del potere permangano le stesse. E allo stesso tempo la memoria per noi cristiani che appunto un bambino ci viene dato. È bello che poi fra i suoi titoli, consigliere mirabile, Dio potente, padre per sempre, questo bambino parla appunto di colui che viene ad annunciare, il cui potere si fa presente. E poi torna più volte, no? Principe della pace, dello shalom. Lo shalom che è vita piena, vita che sconfigge la morte. Principe della pace, e lo shalom non avrà fine. Sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare. Il profeta Isaia, naturalmente qui parla di Israele, del trono di Davide, per noi cristiani da Israele si aprirà a tutte le genti. E allora poi nel Salmo noi canteremo questo giorno in cui il Signore viene a giudicare la terra, principe della pace, eccetera. La seconda lettura è dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. E dice: figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. È bello questo versetto di Paolo, che in qualche modo dice un po' l'agire di Dio è la nostra vita, no? È apparsa la grazia di Dio, la caris, l'amore di Dio, che è per tutti gli uomini. Vedete, se Isaia ancora parlava di questo per il trono di Davide e per Israele, per Paolo è sempre più chiaro che per Israele e per tutte le genti. La luce brilla in Israele, da Israele, per tutti. E vedete quest'amore che porta salvezza a tutti, che ci insegna a rinnegare l'impietà e a vivere. Ci insegna a vivere. Io credo che questo tempo che ci sta vagliando, un po' come il grano, no? Che vaglia le coscienze, vaglia i cuori, io credo, e sta vagliando la comunità cristiana. E nel senso che, no, come si ripartirà? chi ripartirà. E dall'altra parte, come dire, già questo tempo è un tempo in cui continuare a vivere come cristiani, no? E allora anche per noi, se da una parte quelle che soprattutto nelle strutture parrocchiali o erano le attività classiche che oggi non possiamo fare più, dall'altra parte c'è un vivere da cristiani in questo tempo. Cioè, quindi non è solo quando non ci sarà più il virus o quando riusciremo a sconfiggerlo, che ci auguriamo presto, ma questo tempo come lo viviamo da cristiani? E allora in questo versetto c'è quasi come, no, il dire: la grazia di Dio è parsa portatrice di salvezza che ci insegna a vivere oggi. E allora è un po' mettersi in ascolto dietro al nostro Maestro Gesù, Signore, bambino che ci viene dato, che cosa è questo, come orienta la mia vita in questi giorni difficili? Come in qualche modo ci sono tra voi molte prof, molti anche i prof che stanno combattendo con la DAD, con le varie cose, no? Con i loro studenti, eccetera. Però in qualche modo tutti noi siamo studenti del Maestro, dell'unico Maestro che è il Signore Gesù, che ci insegna a vivere. E vedete, con sobrietà significa, è importante scoprire, riscoprire il senso bello della sobrietà, cioè di chi sa dar valore alle cose. E di chi alle cose, alle relazioni, e con dignità porta l'essenziale. Forse anche per noi cristiani, poi ce lo auguriamo per tutti, ma intanto noi parliamo di noi. Cosa significa in questo tempo riscoprire una sobrietà che ci sa dar valore alle cose che contano? Non abbandonando quelle che meno contano, ma riuscendo a dare priorità. E vedete, e poi insegnare a vivere con giustizia. E la giustizia è vivere le giuste relazioni, no? E con amore, con pietà. Nell'attesa della beata speranza, eccetera, eccetera. Ora, l'ultimo è il Vangelo, è il Vangelo di Luca. Solo qualche battuta, perché poi vorrei farvi vedere un po' l'icona della Natività. Sapete già che questo censimento di Cesare Augusto, che ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra, che fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria, non si sta a collocare. Luca, che pure è storico, tante cose, no, soprattutto per esempio anche negli Atti ci sono dei passaggi della vita di Paolo, anche a Corinto, eccetera, che sono stati dei riscontri archeologici che ci rimandano proprio anche a delle date concrete. Qui invece si lascia prendere probabilmente da uno stile profetico, in cui si dice al tempo del re Joachim, al tempo del re Giosia, eccetera, eccetera. Quindi è più un valore di un Dio che interviene nella storia. Poi la storia precisa qui non la riusciamo a trovare. Però è interessante il senso di un censimento che viene fatto nell'antichità, per certi versi, per contare quanti sudditi, contare quante tasse, contare quanti soldati, contare quanto siamo forti. Nella Bibbia, quando Saul e poi Davide a un certo punto contano il popolo, il Signore si arrabbia. E perché a Dio non piace, ecco, questa cosa di contare, no? Perché siamo tanti, ci sentiamo forti, no? E allora, ecco, come dire, non parte bene, però dice allo stesso tempo il nostro mondo, che conta quanti soldi in banca, conta quanti amici potenti uno può avere, conta, eccetera, quanti gioielli, quanti beni, quanti appartamenti, quanto abbiamo, quanto sono forte. Allora, in questo mondo, e notate tra l'altro anche facendosi obbediente alle dinamiche di questo mondo, non tutti i presepi hanno anche, qualcuno ce l'ha, perché l'ho visto anche a Bari in casa di amici, che la scena dei soldati romani del censimento, a Betlemme, ci sono, alcuni hanno proprio il palazzetto romano con le colonne, con i soldati davanti e con le persone che vanno lì a farsi censire. Normalmente non c'è, no? Però è interessante perché quindi Giuseppe, che deve, obbligato dal potere oppressivo romano, andare a Betlemme con la moglie che sta per partorire, non doveva essere di grande umore Giuseppe, no? Cioè, non ha fatto questo viaggio proprio contento di doverlo fare, no? Chissà quante maledizioni ha tirato ai romani, che lo costringono, no, ad andare lì. E vedete, e dall'altra parte è anche proprio il Signore che per incontrarci si deve fare obbediente alle nostre logiche di male. Dio, per incontrarci, deve farsi obbediente alle nostre logiche di male. Vedete, l'obbedienza la vive prima di tutto Dio a noi, che deve percorrere le nostre vie contorte per arrivare al nostro cuore. E allora, ecco, no, questa scena poi dopo che io voglio farvi vedere però con l'aiuto dell'icona. Allora, scusate un attimo perché la prendo. Eccola qui, vediamo se me la fa vedere, non me la fa vedere, come me la potrà far vedere. Eccola qui. Sì, allora adesso ve la condivido. Gli amici di Zoom, gli amici di Meet devono cercarsela su internet, e invece gli amici di Zoom la possono vedere. La vedete, no? Fatemi segno con la testa se la state vedendo.
Sì.
Bene, questa icona è un'icona della scuola di Andrei Rublev, quindi siamo nel 1500 d.C. della Russia, della tradizione russa, e vedete, ci sono diverse interpretazioni, io ve ne propongo una, che la Natività è la divina umanità, Dio che viene a incontrare l'uomo. E allora questa divina umanità viene intanto rappresentata, vedete, nella parte superiore più ci sono dei simboli della divinità, e adesso ve li indicherò, nella parte inferiore più delle scene che hanno a che fare con la nostra umanità. Allora, quali sono i simboli nella parte superiore che hanno a che fare con la divinità? Il ritorno più volte del numero 3, 3 montagne, 3 magi, 3 angeli, che si ripetono anche qui, di cui uno qui che si volge verso i pastori, immagine della persona divina che si fa. E poi qui intravedete la stella cometa, una e poi trina, una e trina. Allora, questo senso della trinità, interessante, no? Perché quello che sta avvenendo, il nostro Dio per i cristiani è comunione. E allora è Dio che invia il Figlio nello Spirito. E quindi noi non abbiamo tanto, anche come cattolici latini, i cattolici orientali di più, perché sono anche molto influenzati dal mondo cristiano orientale, così la percezione immediata della Trinità, io ho trovato delle persone che magari anche un po' più anziane che vengono e mi dicono: padre, ma io a chi devo pregare? A Gesù? Allo Spirito Santo? No? Poi ci sono quelli che pregano a Maria, solo Maria, perché sapete, per diversi Maria è la quarta persona della Trinità e per alcuni anche l'unica. Allora, no, i tre giocano insieme, se si può dire così, no? Perché tutto viene dal Padre per mezzo dello Spirito Santo in Cristo, cioè per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, e tutto nello Spirito Santo per mezzo di Cristo torna al Padre. E questo non è solo una cosa così, no? No, perché il Dio dei cristiani è comunione. In noi realizziamo la nostra somiglianza a immagine del Dio che crediamo, non è un solitario. Noi ci realizziamo nella comunione, non nell'individualismo. E allora questo qua, che non capisco che cos'è,
è sparito.
Ecco, adesso ritornato?
Sì.
Allora, quindi il 3. Vedete, qui c'è scene invece della umanità, il dubbio di Giuseppe, Giuseppe che non l'ha avuta facile, sfido tutti gli uomini qui presenti, se prima di sposarsi la loro fidanzata che stanno per sposare è incinta e loro sono ben coscienti che non sono loro ad averla messa incinta, e che nonostante che lei vi dica guarda è opera dello Spirito Santo, cara mia, cioè voglio dire opera dello Spirito Santo, ma cioè no, Giuseppe ha tutta la nostra solidarietà maschile, e come sappiamo Giuseppe voleva bene a Maria e voleva ripudiarla in segreto, cosa impossibile, poi qualcosa di interiore lo convincerà. E per cui un Vangelo apocrifo pone qui il diavolo, il diavoletto che sta tentando, questo qui che sta tentando Giuseppe, tra l'altro vedete Giuseppe anziano, qui è il proto Vangelo di Giacomo, di per sé il Vangelo di Luca non pone il fatto che Giuseppe sia anziano, ma è il protovangelo di Giacomo che appunto pone così anziano. E quindi questo angelo che gli fa vedere un ramo secco e dice come se da un ramo secco se da un ramo secco non può nascere nulla, come da una vergine può nascere un figlio, e il ramo fiorisce. Allora, e dall'altra parte le levatrici, che qui vedete piccolino Gesù, che viene lavato, quindi si è fatto carne, si è fatto uno di noi. Ora, andando verso la conclusione, qui vedete una caverna nera, un bambino fasciato in Gesù, fasciato come un morto, e dentro una tomba. Questo è una tomba, la culla è una tomba. Fra l'altro in una grotta nera come la morte, e qui vedete queste, sembrano delle fauci, cioè come una bocca che mangia tutto, la morte che mangia tutto. Ora, questo bambino fasciato come un morto, in una tomba, richiama l'icona della resurrezione, dove ci sarà la tomba vuota e delle fasce messe lì. Allora, questo riferimento alla morte e resurrezione dice quello che cercavo di dire all'inizio, no? Il Natale di Pasqua, o la Pasqua natalizia. Il Natale parla già, non è semplicemente un bambino. I nostri presepi a volte corrono il rischio di, io lo dico in maniera provocatoria, un po', ma rimuovere la morte. Nel senso che i nostri presepi, la gente è tutta contenta, no? Non c'è nessuno che abbia un tumore, oppure che sia stato disoccupato, che ha perso il lavoro, eccetera, eccetera. Sono tutti contenti, no? E no, nella Pasqua noi non dimentichiamo quello che è la nostra realtà, ma le luci che accendiamo nelle nostre case, come anche nelle chiese dove celebreremo, non ne sarà tanto notte questa volta, ma nelle tenebre noi in qualche modo contempliamo quella speranza di un Signore che è con noi nel nostro tempo, così com'è, e nelle nostre tenebre, perché una luce rifugge nelle tenebre. Ecco, allora basta così. vi auguro un Natale di speranza. Ne abbiamo veramente, che il Signore ci, ecco, soltanto Lui faccia risplendere, ci dia gioia, come anche piccola, ma in qualche modo ci faccia sentire che la sua fedeltà e la sua vita, che vince ogni morte, continua ad accompagnarci in ogni tempo, e in un tempo difficile come anche quello che stiamo vivendo. Un caro saluto, noi ci vediamo.